Eccoci qua. Bene, ben trovati. Allora, di nuovo Stefano Impallomeni con noi.
Ciao. No, perché sembra la Raffaele, però, la Raffaele quando mi dà la Berlinguer.
Non sentivo il ritorno in cuffia, ho temuto un attimo, ho detto Dio, che è successo. Allora, ben ritrovati per quest'ultima parte.
Eccoci
di
qua.
Maracanã, caro Stefano Impallomeni.
Ciao,
mi
Marco,
fa molto piacere in questa parte.
Sì.
Concludiamo con un bell'ospite, perché ritorniamo su un tema che noi abbiamo affrontato anche giorni fa, che è un tema molto sentito: i giovani, il settore giovanile, quello che è successo con la nazionale italiana. Ci vogliamo però tornare, e lo ringraziamo moltissimo per la disponibilità che ci ha dato, con il direttore generale del settore giovanile del Monza, Mauro Bianchessi, che è collegato con noi anche via Skype.
Intanto pomeriggio, direttore.
Buongiorno a tutti.
Buon pomeriggio e grazie per aver accettato il nostro invito. Direttore, io ripartirei un po' da quello, visto che l'europeo è giunto ormai al termine con questa finale tra Spagna e Inghilterra, con tra l'altro anche dei giovani che si sono messi comunque in luce nelle due nazionali. Ecco, ripartirei un po' da quello che è stata l'avventura negativa italiana, sentire un po' il suo pensiero, perché da lì, dopo quella sconfitta, si è cominciato a parlare dei giovani, che bisogna puntare su ogni volta questo discorso dei giovani, e poi sinceramente non so quanto si faccia in questa direzione, direttore. Allora sentiamo che succede.
La nazionale italiana non è stata qualificata al primo mondiale, poi al secondo mondiale, adesso mi viene fatta anche dopo questa brutta figura all'europeo. Sì. Io penso che bisogna guardare i dati di fatto. La Serie A, le 20 squadre di Serie A investono nei settori giovanile tra i 110 e i 120 milioni di euro, quindi sui 5 milioni e mezzo all'anno. E i risultati di questo li si possono vedere nelle nazionali giovanili italiane. Quindi l'Under 17 italiana è campione d'Europa, quindi è stato fatto un filotto per crescere e per arrivare a competere a livello europeo, essere i primi a livello europeo. L'Under 19 è campione d'Europa, l'Under 20 è vice campione del mondo. Dati: la Serie A è composta dal 61,7% di giocatori stranieri. La Primavera 1, che da quest'anno è diventata Under 20, come se a 20 anni fossero ancora giocatori del settore giovanile, è composta dal 32,9% di giocatori stranieri, cioè uno su tre è straniero. Il problema vero quindi non è che viene dal settore giovanile, da come si lavora il settore giovanile, premessa che migliorare si può sempre migliorare, ma quando hai le squadre nazionali campioni d'Europa e vice campioni del mondo, il lavoro, la base fatta di club, è un lavoro fatto di qualità. Il vero problema è che a livello istituzionale bisognerebbe che ci si fosse, secondo me, e lo ripeto da sempre, una persona che faccia sedere la Lega di Serie A, la Lega di Serie B, la Lega di Serie C, e si trovasse una sinergia per far sì che nel regolamento, per poter disputare i campionati Serie A, dall'1-11 ci fosse un giocatore che giochi, che abbia fatto almeno 4 anni di settore giovanile nel proprio club, e quindi nella rosa che va in panchina ce ne saranno 3, perché uno deve essere sempre in campo, e quindi viene ad esserci la valorizzazione del lavoro del settore giovanile. Perché fino alla primavera, e noi siamo competitivi, il buco viene dalla primavera alla prima squadra. Dobbiamo anche pensare che le proprietà oggi non sono italiane, sono dei fondi, e quindi fanno gli interessi propri. Che scopo hanno di far giocare i ragazzi del settore giovanile? Vanno a prendere quelli pronti. E i prodotti del settore giovanile oggi, il rischio, il grande rischio è, e lo stiamo vedendo in questi giorni, l'immigrazione. Cioè abbiamo il Pia, che è uno dei gioielli che aveva l'Atalanta, che va all'estero, abbiamo della Rovere, che era 2007 della Cremonese, già all'interno della prima squadra, che va al Bayern Monaco, 2008 del Sassuolo, che va all'estero. Quindi c'è anche questa immigrazione. Perché succede questo? Perché dalla primavera alla prima squadra c'è un vuoto enorme, che è vero che si cerca di completare con un under 23, ma un under 23 costa anche 5 milioni, 5 milioni e mezzo l'anno. È vero che si tengono i giocatori sotto controllo, però mi sembra anche superfluo pensare che un under 23 possa essere ritenuta settore giovanile. All'estero i ragazzi di 16, 17, 18 anni giocano in prime squadre. Se uno è bravo deve giocare in prima.
Quindi il problema squadra. Allora, mi scusi direttore, ecco, ne abbiamo affrontato anche con Stefano giorni fa. Se uno è bravo deve giocare in prima squadra. Allora mancano i giocatori bravi?
Ma insomma, il direttore che saluto è un esempio, veramente l'emblema di come si debba lavorare nei settori giovanili, e lui sta parlando dell'attualità, ma insomma lui ha una carriera specchiata in cui ha scoperto gente come Caldara, Conti, Locatelli, per fare dei nomi, Donnarumma. Però le chiedo, direttore, insomma, scorgo tanti stranieri anche in primavera, cioè allora il problema dove risiede? Qual è la soluzione per uscire fuori da questa impasse? Perché è tutto vero, non abbiamo giovani talenti bravi, ma io mi chiedo il perché poi in primavera, ai tempi suoi, quando insomma dirigeva per 10 anni il settore giovanile dell'Atalanta, 15 in Mina, 6 anni alla Lazio, anche a Brescia, insomma, parla la sua carriera e pescava però giovani che poi abbiamo scoperto essere dei potenziali campioni, degli uomini in mercato. E allora come mai, come la mettiamo? Lei ha tirato fuori il costo dell'under 23, 5 milioni e mezzo a stagione. Quanto costa una primavera, ad esempio? Perché
una primavera costa tra il mezzo milione in su, perché adesso con le nuove regole che tutti i giocatori sono liberi, devi per forza fare un
contratto. Come mai non si riesce più a trovare del materiale umano italiano? Cioè, voglio dire, proprio in prima battuta, senza fare adesso dei distinguo, addentrarsi in questioni politiche, ius soli e via dicendo. Però perché tanti stranieri in primavera?
Io sono convinto che in Italia i giocatori bravi ci siano, e ci siano nel settore giovanile, in tutti i settori giovanili. Tra l'altro... al Milan noi abbiamo sfornato con un investimento di 300.000 euro all'anno, con la gestione ovviamente di Adriano Galliani e del presidente Berlusconi. In 11 anni abbiamo speso circa, ho speso circa 3 milioni e mezzo di euro e abbiamo fatto plusvalenze per 110-120 milioni d'euro, se mettiamo tutti i giocatori che sono usciti e stanno ancora uscendo. Però avevamo una proprietà, come ce l'abbiamo oggi qui al Monza, che se c'è un ragazzo bravo finisce in prima squadra, con le idee chiare, con una strategia di lavoro, abbiamo iniziato. Voi pensate, vi dico una cosa che non sapete, abbiamo iniziato a lavorare sui ragazzi piccoli di 8-10 anni, e abbiamo, è vero, fatto uscire Donnarumma, Calabria, Locatelli, Pobega e tutti quelli che ci sono, ma ancora oggi, perché nella nazionale Under 19, che farà le qualificazioni dei campionati europei, abbiamo dentro Bartesaghi. Chi l'ha preso Bartesaghi? Perché abbiamo preso ancora noi, Sia, Zeroli, Camarda, Magni,
liberali.
Poi abbiamo Magro, che l'ho preso alla Lazio, però è un altro discorso quello. Però quindi il lavoro che viene fatto, di giocatori importanti arrivano. Questi ragazzi arrivano, a parte Camarda, che è un po' l'eccezione, che ha già debuttato in Serie A, giovanissimo, arrivano fino alla primavera, quelli bravi. Poi il problema, il vero tappo, è che io, proprietario di una società di Serie A, non rischio, cioè utilizzo il ragazzo per far cassa, non per creare una prospettiva futura.
E quindi?
E queste sono le realtà di strategia oggi delle società di Serie A. Se non cambiano le regole, che mettono degli obblighi per le prime squadre di far giocare titolari dall'1 all'11, almeno un giocatore che abbia fatto 4 anni del proprio settore giovanile, sicuramente non si andrà nemmeno più a prendere i giocatori stranieri all'estero per la primavera. perché non li puoi prendere per un anno poi per la prospettiva di metterli. Bisogna cambiare strategia, perché in Italia i giocatori forti ci sono e lo dimostrano i fatti con i risultati dalle nazionali. Il problema grosso è il tappo tra la primavera e la prima squadra, perché io allenatore non rischio di far giocare un ragazzino di 20 anni pur bravo, che qualche errore glielo devi anche permettere,
certo,
di farlo. Faccio giocare uno di 28-30 anni che so che gioca da 6, però non rischio di perdere.
Posso chiedere, direttore, quanto in questo meccanismo siano responsabili gli allenatori? Cioè, ci sono stati degli allenatori in passato, Stefano, che hanno comunque diciamo, avuto il coraggio di lanciare dei giovani dalla primavera in prima squadra. Ecco, quanto sono responsabili adesso gli allenatori di questo? Perché onestamente avviene poco o niente questo tipo di situazione dalla primavera alla prima squadra, no?
Esatto, e lei mi dà conferma su quello che le ho detto. Gasperini è uno che va controcorrente, è un mister di quelli che io chiamo che sono coraggioso, come era Mikalovic, buonanima, che ha preso il portierino degli allievi del Milan e l'ha messo, che è Donnarumma, però allora Donnarumma giocava negli allievi un po' in primavera e ha avuto il coraggio di metterlo a giocare in prima squadra. Allegri è un mister che anche al Milan ha preso Cristante, che aveva 16 anni, e l'ha fatto esordire in Champions League. Cioè, ci sono queste eccezioni di allenatori, però io, società che devo vincere la Champions o devo andare in Champions o devo vincere lo scudetto, mi baso su una rosa di giocatori con una esperienza già pronta a livello europeo. Il contrario succede qui a Monza. Voi pensate che Vignato, che è un 2004 e due anni che fa la Serie A, e Carboni, che non era e non è del Monza, ma è stato preso dal Monza e l'ha preso dalla primavera dell'Inter, su una grande intuizione di Galliani, ha fatto un campionato dal 2005 che oggi è ancora in età per la primavera in Serie A, e oggi ha un valore economico. E bisogna avere anche la fortuna di avere le società predisposte a fare questo, ma se ci basiamo solamente sulle società, sono poche le società che fanno questo tipo di valorizzazione. Io ho la fortuna di essere al Monza, di avere Galliani che ha una storia concreta e una conoscenza concreta, e quest'anno, il primo anno che sono qua, un ragazzo in primavera l'abbiamo messo, il prossimo anno l'obiettivo è di metterne altri due nella rosa della prima squadra. Però gli obiettivi del Monza sono di fare un campionato tranquillo e sereno. Se dovessimo essere in un club, vi faccio questo esempio, l'Inter ha vinto lo scudetto con 19 punti o 20 di distacco sulla seconda, aveva una primavera che è arrivata forte, che è arrivata a semifinale del titolo italiano, non mi ricordo, pur con 19 punti di distacco di campionato, che ha valorizzato o fatto giocare giocatori del proprio settore giovanile. Questo è un esempio per farvi capire quali sono gli obiettivi e le strategie varie delle varie società.
Se ne esce,
se
Stefano, dai.
A livello dall'alto se non arriva capire, no. Che è una regola, che è una regola, quindi tutte le società sono obbligate a fare questo, saremo sempre qui a parlare. Non ci siamo qualificati a un mondiale, a un secondo mondiale, e all'europeo siamo usciti come siamo usciti.
Facciamo così, direttore, lei deve poter contribuire, diciamo così, a un piano, un'unità di crisi, immaginiamo questo, lei deve dare un suo contributo. Qual è il piano Bianchessi per rilanciare appunto questa questione generazionale, questa mancanza di talenti, questa, insomma, questa nazionale che soffre, perché facciamo così fatica? Il suo piano, cosa farebbe?
Non serve un piano Bianchessi, serve un piano di una persona più importante di Bianchessi, che abbia l'autorevolezza e l'autorità di poter sedersi con le tre leghe di A, di B e di C, e di avere la forza e il coraggio di cambiare le regole del calcio di Serie A, mettendo l'obbligo di far giocare almeno un giovane cresciuto nel proprio settore giovanile dall'1 all'11. Se e difficilmente si arriverà, secondo me, a fare questo. Qui si parla, adesso ho sentito che vogliono fare dei tavoli con i team, i massimi dirigenti. Parleranno e da 15 anni, 20 anni che quando poi le cose vanno male si arriva a parlare dei settori giovanili, che è dalla mancanza di talenti del settore giovanili. Ma adesso vi faccio io a voi una domanda. Il più grande ultimo attaccante bomber che faceva gol, che adesso sta andando via dalla Lazio, in nazionale penso sia stato Ciro Immobile,
sì,
che ha 34 anni. Abbiamo Scamacca, che è stato l'attaccante della nazionale, bene o male, però per me comunque è un buon giocatore, che ne ha 25. Ma secondo voi, in tutti questi anni, come mai non c'è un attaccante? Sono 9 anni di vuoto. 9. Perché non c'è questa copertura? Perché è colpa dei settori giovanili, che vincono i campionati europei con le proprie nazionali, quindi abbiamo anche gli attaccanti che fanno gol.
Oppure?
I difensori, i centrocampisti. E arriviamo. Come mai i giocatori migliori italiani oggi vanno all'estero del settore giovanile a giocare perché hanno la possibilità di poter esordire e giocare nelle prime squadre? Guardate che è un grosso campanello d'allarme.
Scamacca, per esempio, ha fatto questo.
Ha fatto l'estero. Ma guardate che sono ormai tanti i migliori giocatori. Se lei guarda...
Allora qual è?
Fatto Milan, Barcellona, adesso in Germania.
Perfetto.
Cioè, sono tanti ormai i giocatori che vanno...
E quindi lei, lei ci deve dare una risposta. Noi non abbiamo una risposta, ce la deve dare lei.
Non è che vanno solo per una questione economica, perché sia l'Inter che il Milan che l'Atalanta.
Bianchessi, noi non ce l'abbiamo la risposta, ce la deve dare lei. Quale sarebbe la sua?
Perché hanno la possibilità di giocare in prima squadra.
Sì, sì, sì. No, ma questo però è un punto sicuramente da sottolineare. Lui prima diceva l'obbligo di far giocare.
Cioè, lì hanno uno sfogo, qui c'è il tappo.
Qui c'è un tappo praticamente. Qui c'è un tappo, di conseguenza questo poi porta a far sì che vanno via o comunque no, è chiaro, ma su questo quindi manca pure il coraggio, se c'è sto tappo è perché manca pure il coraggio di...
Non lo so, diceva il discorso di direttore inserire. Su delle riforme che vanno fatte, necessariamente, di introdurre qualcosa di cui adesso non afferriamo bene nei dettagli l'entità, però insomma bisogna... Ha detto bene il direttore, ha detto bene, bisogna parlare di meno e magari avere il coraggio di cambiare, non dico radicalmente, però sostanzialmente lo stato delle cose.
Direttore, siccome siamo in conclusione, c'è un ascoltatore che ci scrive, che intanto la ringrazia per il lavoro che sta facendo nel settore giovanile e voleva chiedere un parere su Sardo.
Sardo è un ragazzino che ho fatto a gomitate, ma proprio a gomitate, per prenderlo alla Lazio con concorrenza della Roma. Poi voi, Sardo era anche un campione di basket, mi faceva allenamento di calcio e poi andava a basket. Ho faticato a convincerlo a mollare il basket per il calcio. È un centrocampista con struttura, tecnica e visione di gioco, oggi non pronto per giocare in prima squadra, ma sicuramente uno dei centrocampisti lo scorso anno migliori di tutto il campionato della Primavera 1. Un ragazzo che quando completerà la maturazione tra un paio d'anni puoi pensare che farà il calciatore di Serie A.
Bene, direttore, noi siamo arrivati veramente in conclusione, dobbiamo chiudere, la ringraziamo di questo intervento.
Grazie
e buon lavoro al direttore Mauro Bianchessi, grazie ancora.
Grazie.
Comunque il tema, il problema rimarrà, vediamo. Stefano, io sinceramente vedo che è di difficile soluzione.
È di difficile
soluzione, un po' di coraggio.
Noi cerchiamo di dare, insomma, alla fine gli ascoltatori un qualcosa, una via di fuga, di uscita, però insomma, Marco, siamo troppo piccoli per un problema così grande, cioè nel senso, per capire.
Sì, sì, no, però credo che alla fine
le dinamiche interne, gli interessi
che è difficile.
Ci sono, insomma, alla fine
se le istituzioni non fanno qualcosa, diventa noi possiamo soltanto commentare, approfondire.
Però poi rischi di scivolare in una bolla, capito? Di nulla. Insomma, capito?
Ci proviamo come sempre. Allora, siamo in fondo a questa
Vekic, Paolini, semifinale di Wimbledon, perfetta parità 1-1 per quanto riguarda i set vinti e 5 giochi
pari
nel secondo set.
Sì, e quindi
ball match.
Va bene, ci dobbiamo fermare perché l'appuntamento non c'è bisogno di lo ha detto chiaramente Bianchessi quando se n'è andato di aver lavorato malissimo con questo non l'ha detto, quindi non ha detto di aver lavorato malissimo con qualcuno, quindi non...
Ma perché sempre un intervento così
una roba diciamo, loro hanno interpretato
generale un punto di vista generale di una persona che ha avuto un'esperienza di trentennale del calcio del settore giovanile, poi che sia stato al Brescia, alla Lazio, ha parlato allora pure polemica con
lui ha detto che ha parlato, che ha capito, che se ha capito ce l'aveva con qualcuno. Io non ho capito, sono stupido io,
non ho capito,
mi fermo qua.
Va bene, caldo, ricordatevi, fa molto caldo, sì. Sono le fontane,
ma quindi utilizzate sono bene l'acqua. I soliti che devono dire che un club lavora male, che se no stanno
basta.
Male e c'è il presidente, il club, quello va tutto male,
ci sono le piscine, il mare, l'acqua.
Allora,
i capelli di cucurella che vanno tagliati.
Bene.
Sì,
Stefano, a domani, che terminiamo la settimana. Ci avviciniamo al termine di questa stagione. Ci rivediamo domani a partire dalle ore 13. Vi lasciamo a Piazza Affari, che c'è un ospite con Cristiano Cesarini e Lucio Marinucci. State con noi perché c'è un interessante libro che viene presentato. E poi a tutta C a partire dalle ore 18. Ciao, Stefano. A domani.
Ciao, Marco. A domani.
Ciao a tutti. Ciao.